Buonasera a tutti, stasera siamo in compagnia con sempre con Claudio Nioli, che è un po' lo storico e il tuttologo delle quattro province, e anche stasera siamo con una maestra che ci parlerà un po' di quelle che sono le danze e entreremo in quel mondo. Siamo con Ilaria De Mori. Ciao!
Ciao Claudio, ciao Mauro.
Ciao.
Ilaria, raccontaci un po' come sei entrata in questo mondo, quindi sono tanti anni?
Sì, sono tanti anni che ballo, perché in realtà il ballo è sempre stata la mia passione, quindi sì, da bambina. Per una serie di motivi, in realtà da bambina non ho ballato tanto, quindi non ho fatto le solite scuole di danza come possono fare a volte le bambine, danza classica, eccetera. Mi piaceva qualunque ballo, però da bambina non ho ballato. E quindi mi sono poi un po' sfogata, mi sono rifatta da adulta, dove ho iniziato a ballare varie cose, per dire mi piaceva anche andare in discoteca, ecco, per ballare.
Quindi non solo danze delle quattro province.
Non solo danze delle quattro province, qualunque, anzi allora, sì, quando avevo 20 anni, non le conoscevo neanche le danze delle quattro province e la cultura delle quattro province, pur essendo io genovese, sono nata a Genova, sempre vissuto a Genova. Un giorno una mia compagna di università mi dice, guarda, ho conosciuto un gruppo di persone che fa delle danze strane. E dico, beh, andiamo a vedere.
Per le danze strane c'era per caso anche Claudio?
No. C'era Claudio, mio marito.
Ah, ecco.
Claudio Cacco, mio marito, che ho conosciuto lì in questo contesto, che era un contesto di un gruppo di persone che ballava balli, diciamo, balli folk. Sì. Ma non nel senso di gruppo folcloristico in costume che ripropone, diciamo, una certa coreografia, una certa ambientazione.
Certo.
Nel senso di un gruppo di persone che con musiche diffuse, quindi dischi, oppure con qualche suonatore, diciamo, più o meno principiante o più o meno esperto, ballava danze tradizionali di diverse culture, però. Quindi ci potevano essere le francesi nelle varie parti della Francia, quindi con tutta la diversità delle varie danze francesi, le occitane piuttosto che le israeliane, eccetera. E quindi abbiamo iniziato a frequentare questo gruppo, che è questi gruppi folk, diciamo, sono una realtà poi abbastanza diffusa, che si è diffusa sempre più, stiamo parlando appunto di più di 20 anni fa. Diciamo, da questo tipo di realtà spesso può traghettare verso un approfondimento della tradizione che più ti interessa, o che della danza, della musica che magari più ti piace, con cui ti senti più affine. E quindi abbiamo approfondito diverse cose fino a voler sapere, ma da noi qual era la tradizione, che danze si ballavano. E quindi abbiamo finalmente scoperto il mondo delle quattro province, il piffero e le danze da piffero.
Scusa se ti interrompo. Claudio.
Sì.
Quindi stasera facciamo parlare nuovamente anche un po' te. E poi torniamo da Ilaria. Le musiche e le danze, quali sono quelle un po' più, diciamo, antiche che si ballavano un tempo?
Sì, allora, come abbiamo detto la volta scorsa, le quattro province hanno una realtà di tradizione vivente, quindi per fortuna il passato è anche il presente o il futuro, come dice il titolo del nostro programma, ma effettivamente c'è un repertorio, diciamo, del Novecento, di fine Ottocento-Novecento, che sono i valzer, le polche, le mazurche, che musicalmente si trovano anche in altre regioni, e un repertorio più antico che gli anziani delle nostre valli chiamerebbero, parlando così in dialetto colloquialmente, le gighe, e che in realtà poi sono tutta una serie di cose. Quindi ci sono almeno due strati, probabilmente anche di più. Ilaria spesso anche sul sito Appennino 4P, descrivendo la tipica festa che si può incontrare nelle quattro province, faceva notare che, diciamo, nella prima parte di una festa spesso ci sono i valzer, le polche, le mazurche, il cosiddetto liscio da piffero, perché è quello che attualmente anche nelle persone che sono anziane oggi è più abituale, e poi a un certo punto arrivano anche i balli più vecchi. Adesso non so, lascerei dire a lei un po' questa
idea. Sì, da cosa potremmo iniziare stasera ad ascoltare?
Sì, quindi magari qualche pezzo valzer, polka, mazurka, quindi suonate fra virgolette moderne, che sono anche quelle più numerose, per poi, diciamo, andare a cose un po' più antiche, più esoteriche.
Ok, no, iniziamo con un valzer a questo punto, no?
Ok.
Ilaria, dopo aver ascoltato questo valzer, parliamo, sì, un po' da te. Quindi ci stai, sì, raccontando come è iniziata la tua avventura.
Sì.
Tu sei maestra, collabori per quanto riguarda il sito, quindi sì, ormai sei impegnata quasi a 360 gradi.
Sì, diciamo che la storia del diventare maestra di danze tradizionali è stata una cosa proprio naturale, nel senso che, data la mia passione per il ballo, all'interno dei gruppi io, diciamo, ero sempre quella che si ricordava la struttura della danza o il passo, e quindi poi è venuto naturale insegnarlo. La gente ha cominciato a chiedermelo e io l'ho fatto ben volentieri, perché comunque è la mia passione, diciamo, la mia espressione, la danza. E quindi, diciamo, ho avuto anche, diciamo, l'onore di insegnare le danze delle quattro province in varie città d'Italia e anche all'estero, ecco. Di questo siamo stati molto contenti, per far conoscere la, la nostra tradizione, diciamo, in maniera ampia.
Ecco, quindi dicevamo, c'è una prima parte della festa in cui uno arriva, magari qualcuno che non c'è mai stato, e vede gente giovane, anziana, intermedia, ogni genere di persone che balla un valzer, una polca, una mazurka al suono del piffero. Quindi c'è una parte del repertorio che musicalmente fa parte di questa tradizione del Novecento, anche se può avere delle differenze, soprattutto poi per la polca, no?
Esatto. Quindi... Sì, diciamo che le danze cosiddette moderne, o le danze di coppia, quindi il valzer, la mazurka e in particolar modo la polca, sono ballate un po' reinterpretate sulla base di quelle che erano le danze antiche, i passi antichi, quindi le danze più vecchie. E questo è valido soprattutto per la polca, che si balla qui appunto nelle nostre zone, nelle cosiddette quattro province, in questa maniera molto particolare, detta a saltini o anche detta all'antica o alla busallina. Comunque, diciamo, la denominazione a saltini ci fa capire che è una polca con un ritmo particolare, un movimento, diciamo, sussultorio, no? Verticalmente nella polca, che praticamente riprende quello che è il passo di balletto che si fa invece nelle gighe, nelle monferrine, nelle alessandrine. E questo passo, questo ritmo particolare è quello che caratterizza un pochino tutte le danze delle quattro province, quindi il repertorio più antico si è poi trasmesso al repertorio più nuovo, soprattutto nella polca, in parte nella mazurka e nel valzer.
Quindi adesso avendo incuriosito un po' le persone, che hai parlato appunto di questa polca a saltini,
sì,
giusto?
Esatto, sì.
Io direi andarla a ascoltare, quindi, no?
Perfetto.
Thank you.
Allora, parlare di danze per radio credo sia la cosa più metafisica che ci possa essere.
Esatto. La partecipazione alle feste, diciamo, è accessibile a tutti, a parte il raggiungere magari i paesi, i luoghi. Dopo
la cosa più difficile è la strada.
Difficile poi è quella, 2 ore di curve, da qualunque punto si parta, a qualunque punto si arriva, 2 ore di curve.
Quella lì è l'iniziazione, poi se uno supera quello non c'è nessun problema dopo.
Esatto, se uno supera quello e arriva al posto dove c'è la festa, che sia di pomeriggio, festa delle aie, che sia la sera con il ballo, diciamo, nell'apposito ballo o palchetto che sia, insomma, può prendere parte alle danze, soprattutto magari aggregandosi alle danze di gruppo, quindi al repertorio delle danze antiche.
Stavamo dicendo che durante una serata classica, diciamo, magari ci può succedere per mezz'ora o più di vedere queste danze di coppia, valzer, polche e mazurche, e poi sì, a un certo punto arriva qualcosa d'altro, no?
Esatto, arriva molto spesso il giro di Monferrine. In molti paesi, in molte valli adesso si chiama così, non è così dappertutto, perché un'altra cosa da dire è che poi ogni valle, ogni paese può avere un po' il suo modo di ballare, questa poi è la caratteristica della tradizione, no? Comunque, diciamo, il momento in cui si ballano le danze più antiche è questo momento in cui vengono suonate 2, 3 o anche più monferrine o alessandrine e anche generalmente una piana. Questi balli che cosa sono? Sono appunto balli di gruppo, quindi espressione appunto della comunità, e possono presentarsi secondo diverse coreografie. Le coreografie più usate prevedono un cerchio di ballerini, nell'alessandrina e nella monferrina alternati uomo e donna, e ci sono appunto dei movimenti di tutto il cerchio che cammina, fa una camminata, e poi ci sono dei momenti di balletto di coppia, dove c'è questo passo staccato e saltato, fatto con diverse modalità, da cui poi deriva anche il passo della polca saltini.
Ecco, quindi forse si potrebbe anche dire che nella caratteristica principale delle danze delle quattro province è proprio questo passo saltato o a saltini, sì, che adesso è difficile descrivere per radio, ma comunque certo, appartiene a un periodo più antico, prima del 1900,
sì, qua,
probabilmente anche collegato con altre tradizioni dell'Italia del Nord, dell'Europa, quando comunque la gente non ballava abbracciata in coppia, come è successo poi dalla fine dell'Ottocento, ma diciamo uomo e donna si fronteggiavano facendo vari passi secondo le regioni.
Esatto.
Vi interrompo un secondo, una curiosità. Io sono e la trasmettiamo da Toriglia, no? Ma chi era Don Giovanni Carraro di Toriglia che viene,
allora,
riportato?
Forse lo dovresti scoprire meglio tu. Comunque era sicuramente un sacerdote che ha scritto delle memorie di cronache locali, e che a un certo punto cita anche i balli da piffero e alcuni suonatori antichi da piffero, tra cui il famosissimo Draghin, che è un po' il maestro dei pifferai dell'Ottocento, e quindi ci dà in questo breve passaggio un'idea che tutta la storia, la leggenda che c'è attorno ai pifferai è un qualcosa anche di molto reale, perché lui ci ha vissuto, le ha viste veramente queste cose.
Capito.
E anche della continuità, perché se vogliamo leggere quel passaggio, da una descrizione del ballo e dei ballerini, dei suonatori, che praticamente è valida ancora oggi, quindi non stiamo parlando di un qualcosa che abbiamo creato per immaginare un passato un po' vago, ma di una tradizione che ha sempre continuato a somigliare a se stessa.
Ecco, adesso cos'è? Possiamo fare ascoltare a questo punto una monferrina. Thank you. trovato il quello che diceva prima Claudio, il diario di Don Giovanni Carraro, una frase che è scritta sul suo diario, e dice: è morto mio zio Carlo di anni 87, che per agilità di ballerino ballava nelle antiche danze con una pinta di vino in testa. Anche i nostri avi erano ferventi ballerini, allora si ballava al suono del piffero e della cornamusa, che si chiamava anche o pinfio o musa. La monferrina, l'alessandrina, la cigona, la rotonda, che è questa bella ciga, pelligordino, che poi Claudio mi spiegherà che cos'è. Il ballo era più che altro un gioco di abilità, sveltezza e cortesia. Conobbi alcuno di quei suonatori, che erano Draghin, Landia, l'Arsois, il Clan, che agitando la persona, battendo il tempo col piede e con le gonfie gote, facevano uscire da quei primitivi strumenti le vibranti note che erano le delizie degli antichi giovanotti. Avrò fatto sicuramente addormentare qualche ascoltatore. E comunque no, chiedo a Claudio, ma
è bello questo passaggio, perché è la tipica descrizione di qualcuno che appartiene magari alla cultura più colta, come un sacerdote, che descrive sempre le cose come un qualcosa di passato. In realtà andrebbe benissimo per una festa di oggi, okay, proprio perché questa tradizione ha poi continuato. L'unica differenza, di cui abbiamo accennato già l'altra volta, è che il fatto che la cornamusa o musa è stata sostituita poi, okay, dalla fisarmonica. Però la descrizione del suonatore che gonfia le gote, eccetera, eccetera.
La, scusa, torniamo un attimo un passo indietro. La cigona o il pelligordino? Chi chiedo, a Ilaria o a Claudio?
Allora, diciamo che i modi di chiamare le danze possono essere diversi e confondersi ed essere anche simili in culture molto diverse. Come abbiamo detto all'inizio, tutto il gruppo delle danze antiche delle quattro province è da molti indicato come le gighe, che potrebbero essere anche le cighe o la ciga, e quindi essere tutti, diciamo, termini riferiti alle danze antiche in generale. Un po' diverso invece il discorso del perigordino. Non so se Claudio voleva dire qualcos'altro sulla giga, ciga.
Ma forse, allora, giustissimo tutto questo, forse recentemente anche con un altro ricercatore su queste tradizioni che si chiama Michele Cavenago, abbiamo collegato questa ciga o cigun a una danza che oggi in effetti non si fa più da noi, ma che c'era in altre regioni, che si ballava, che ballavano magari diversi uomini alternati, uno stava sospeso ed era tenuto dalle braccia dell'altro, si chiama anche stella in altre regioni d'Italia, qui si chiamava cigun. Comunque non è importante, in generale fanno sempre parte della famiglia delle danze di gruppo di cui parlava adesso Ilaria. E il perigordino invece ha una storia tutta particolare che anche sta continuando.
Sì, sta continuando, ecco perché possiamo anche dire questo, che quindi capiamo da quello che abbiamo detto che alcune danze si sono perse, ecco, non tutte sono state trasmesse, o non tutti i modi di ballare una danza sono stati trasmessi. E quindi alcune danze si sono perse, anche la sestrina, per esempio, che adesso rimane come brano musicale, poteva essere invece una danza, oppure la bisagna, eccetera. Il perigordino è una di quelle considerate in parte perse e in parte invece no. Anche lì lo stesso nome si può riferire a coreografie diverse, perché abbiamo diversissime testimonianze di come si balla il perigordino, con descrizioni diverse, quindi coppie, quindi terzetti, quindi file contrapposte, però diciamo è comunque, quindi probabilmente fanno capo questa descrizione in effetti a diverse danze accomunate, diciamo, da questo nome o da storpiature del nome. La storia del Perigordino è interessante perché in realtà alcune comunità hanno mantenuto una coreografia o parte di una coreografia secondo quello che si ricordavano, e adesso viene riproposto in Alta Val Borbera questa coreografia di Perigordino, fatta da due terzetti di un uomo e due donne, due terzetti di un uomo e due donne, che eseguono questa coreografia particolare. Quando si ripropone una danza che si è un po' persa o particolarmente antica o considerata comunque un po' di esibizione e quindi ballata soltanto dai bravi ballerini della comunità e non proprio da tutti, sono momenti molto, molto belli in una festa, no? In cui anche chi non balla comunque può godere molto del fatto di poter vedere il riproponimento di queste coreografie molto importanti per la comunità, ecco, per la comunità.
Sì, del si caso. Sente che è un momento in cui succede qualcosa di rilevante
da ricordare
e vale per il Perigordino, e come anche tu hai scritto in un recente capitolo di un libro, anche per la povera donna, che è quest'altra danza sicuramente molto antica, e questa invece è praticata in molti posti nelle quattro province, che è una danza diciamo teatrale, per rendere l'idea. Quindi sono una coppia di persone o anche più coppie che si esibiscono, un po' ballano e un po' fanno delle movenze appunto enfatizzate che rappresentano qualcosa. Adesso è un discorso molto lungo, comunque rappresentano che cosa? Da un lato un corteggiamento di un uomo a una donna. Questa donna può essere sia una vera donna sia un uomo vestito da donna, come succede per esempio nel Carnevale di Cegni. E poi però c'è anche contemporaneamente un'altra rappresentazione, che è la morte e la rinascita, diciamo. È abbastanza un discorso abbastanza complicato anche di simboli antropologici. Questa cosa così antica, così astrusa, si può vedere in molti luoghi delle quattro province, sia, dicevamo, nel Carnevale di Cegni nell'Appennino di Pavia, sia nell'Alta Val Borbera, anche invece in altre parti dell'anno, e anche con diverse coppie, anche di giovani.
Già che parlavi di Carnevale, so che anche a Genova c'era una danza tradizionale per l'apertura del Carnevale, no? Che la chiamavano una danza a catena.
La Riunda, forse?
La Riunda.
Ma sì, ci sono queste fonti scritte che dicono che anticamente anche a Genova città, nei giorni di Carnevale, si ballavano delle danze tradizionali, molto probabilmente erano collegate a quelle che oggi sono rimaste nell'Appennino genovese, nell'Appennino delle quattro province, anche se poi è difficile capire esattamente dalle descrizioni dei vecchi autori di cosa si trattava. Io credo, ma qui andiamo nel settore delle speculazioni, che queste riunde fossero quindi dei balli in cerchio, forse di origine ancora più antica delle gighe monferrine di cui parliamo adesso, perché poi anche in Francia e in altre regioni, come Ilaria ben sa, ci sono delle danze in cerchio, come dire, ritmate, ripetitive, anche con canti e così. Questo termine riunda è rimasto, vabbè, oggi nel nome di un gruppo folk, la Rionda italianizzato. Noi invece nelle quattro province di oggi abbiamo comunque un ballo che rimane quasi tutto il tempo in cerchio, che è la Piana. Sarebbe azzardato dire se la Piana e la Rionda c'entrino qualcosa, comunque è giusto parlare anche della Piana, che, come accennava prima Ilaria, spesso oggi si fa alla fine della serie di Monferrine Alessandrine. Quindi non so, magari possiamo descrivere qualcosa di questa Piana.
Sì, c'è una musica particolare da tanto
sì, per certo, la possiamo poi ascoltare, sì. Esistono diverse suonate di Piana, la coreografia che oggi è riproposta più spesso è una coreografia in cerchio, con una camminata del cerchio, è una entrata di tutti i ballerini verso il centro del cerchio in un momento in cui il piffero tiene una nota acuta e appunto mantenuta come un richiamo a cui i ballerini rispondono con anche un grido festoso. E poi si fanno i balletti, questi balletti con questo passo appunto caratteristico saltato, sempre tutti insieme.
Ma io direi a questo punto di andare ad ascoltare, e spero che chi le ascolti possa anche da solo provare quello che hai detto tu, quindi i passi e i saltelli, no?
Sì, allora, per provare i passi, se vuoi ti faccio il ritmo. Perché per poi andare a ballare, perché poi io sono maestra di ballo, di danze, e faccio ballare, quindi per far ballare io cosa faccio? Cerco di trasmettere il ritmo, no? Di questi saltelli, di questa pulsazione, di questa che in realtà è una vibrazione più che un saltello, no? Il cosiddetto trillo lo chiamano anche i vecchi, che si fa sul passo antico di balletto, quindi anche sulla piana, e poi si fa anche nella polca. E il ritmo, sentite se lo recuperate poi anche nelle sonate, è questo: un papà, un papà, un papà, un. A voi il ballo.
Adesso andiamo ad ascoltare allora a questo punto la musica e vediamo cosa riescono a fare, no? Adesso, dopo aver provato la piana, almeno vi siete divertiti, non solo ascoltando ma anche provando, come diceva prima. Adesso, cosa possiamo parlare ancora? C'è qualche altra danza in particolare?
Ci sono allora le gighe propriamente dette.
Esatto.
La giga 4. Allora, all'interno del gruppo delle danze antiche ci sono delle suonate che corrispondono a coreografie particolari che oggi sono denominate giga 2 e giga a 4. Nella giga 2 abbiamo la formazione di nuovo a terzetto, quindi un uomo e due ballerine, ecco perché giga 2. Nella giga a 4 invece abbiamo due uomini e quattro ballerine. Qui che cosa succede? Che gli uomini, l'uomo o gli uomini nelle due coreografie devono ballare con tutte le ballerine e quindi ci saranno anche dei giri di braccia e degli intrecci per passare da una ballerina all'altra con cui fare il famoso balletto sul ritmo che abbiamo detto prima. E anche questi di solito sono momenti abbastanza emozionanti all'interno della festa. Non tutti i ballerini ballano la giga 2 o soprattutto la giga 4, e quindi insomma sono anche momenti proprio di espressione dei ballerini del posto, dei capi festa, insomma della comunità stessa.
Sì, ecco, quindi c'è da dire che oltre agli aspetti tecnici che stiamo cercando di descrivere, ci sono degli aspetti, diciamo, sociali o addirittura psicologici in una festa, come anche in una festa moderna probabilmente. Quindi ci sono delle personalità che hanno più voglia di ballare, sono più estrose, si distinguono nel ballo, altri che guardano, altri che partecipano in altro modo, il capofesta che organizza. Quindi c'è un aspetto della comunità che anche nella vita moderna, che può sembrare ormai estranea a queste cose, in realtà si verifica quando la gente, soprattutto d'estate, torna ai paesi, sono tutte persone che si conoscono fra loro, si creano un po' dei ruoli spontaneamente. E soprattutto in certi paesi, abbiamo accennato prima dell'Alta Val Borbera, dove in effetti ci sono delle situazioni molto tradizionali ma anche molto reali, insomma. E poi ecco, magari vorrei chiedere per concludere a Ilaria qualche considerazione proprio su questa coesistenza tra musiche anche degli appassionati di città, dei gruppi del folk revival di cui parlavi all'inizio, e realtà tradizionali che invece sopravvivono e continuano. Credo che anche nella tua storia personale ci sia questa convivenza, perché tuo marito è un originario proprio delle valli dell'Alta Valle Scrivia e è diventato anche un suonatore di tradizione, mentre tu hai una storia, diciamo, più di origine cittadina.
Esatto, sì, è vero. Infatti, come dicevo all'inizio, come raccontavo all'inizio, io non ho imparato a ballare, non ho imparato le danze tradizionali dai miei genitori o dai miei nonni o diciamo dalla comunità di un paese, pur avendo io anche frequentato un po' la campagna dell'Appennino da ragazzina. Ci sono arrivata, come dicevo all'inizio, attraverso il folk revival, in cui appunto ci possono essere commissioni e reinterpretazioni delle musiche tradizionali in senso più moderno, ma che poi può essere l'occasione anche per traghettare verso la tradizione vera. Poi, con il fatto che mio marito è invece originario dell'Alta Valle Scrivia e quindi i nostri posti, diciamo, alla fine sono quelli, abbiamo avuto la fortuna di recuperare ancora qualche testimonianza, di ballare, comunque di trovare nuovamente qualche ballerino anziano che ci ha insegnato moltissimo, di trovare addirittura strumenti, quindi pifferi, molto, molto vecchi, e quindi di ricostruire anche un pochino anche l'atmosfera della festa, le feste stesse laddove non si facevano più. Ecco, anche nel nostro paesello sopra Montoggio, a Castiglione, nel nostro piccolo, al Falò di San Giovanni, riproponiamo una piccola festa da piffero, ecco, tanto per dire. Di questo siamo molto contenti, ecco, aver comunque contribuito a far ritornare le feste anche nei paesi dove erano state per un attimo abbandonate.
E ci sono queste persone, appunto, che oggi sono molto anziane, come mi viene in mente Pino
e la Pierina, sì.
La Pierina o Giorgio Traverso, che anche se oggi vivono in una zona in cui sono rare le feste da piffero, però hanno questo passo antico, hanno queste, sì, caratteristiche antiche.
E ricordano di aver ballato, ricordano di aver visto ballare. Ecco, quindi noi non l'abbiamo vissuto direttamente quando eravamo ragazzini, ma siamo riusciti a recuperarlo comunque. Io ho avuto la fortuna di essere riuscita, ecco, a ballare ancora con molti anziani. Ora qualcuno non c'è più, qualcuno c'è ancora. Insomma, per fortuna
è una trasmissione orale anche questa.
Trasmissione che comunque avviene, ecco, per cui noi ci sentiamo effettivamente, soprattutto Claudio, ma poi anche io, anche se io sono di origine più cittadina, ci sentiamo molto parte della comunità e della tradizione.
Va bene, allora Io penso che stasera le persone che ci ascoltino siano comunque interessate a approfondire e a capire poi nelle vostre feste che ci saranno poi tra un po' quando ci sarà più caldo e bel tempo.
Esatto, d'estate ci sarà l'occasione per tutti di venire a ballare e venite perché appunto si può provare, nonostante magari in Liguria... Abbiamo questa nomea e questa fama, che è anche in parte vera, della tipica, no, ospitalità, tipica accoglienza ligure, magari siamo un po' burberi, però insomma ci piace la festa e nella festa c'è spazio per ballare per tutti, accostandosi magari con un po' di sensibilità e con un po' di rispetto, ma insomma c'è spazio per iniziare a provare questi passi.
Ecco, quindi verremo tutti da te a capire e a imparare come si ballano le danze tipiche, no?
Perfetto.
Claudio, vuoi dire qualcosa ancora?
Ma no, io intanto vorrei ringraziare a nome di tutti Ilaria De Mori, che appunto è sia un'amica, una praticante di queste danze, sia un insegnante e insomma di fatto tra i principali esperti di queste danze attualmente, e riproporci di continuare questi dialoghi approfondendo poi altri aspetti. Oggi abbiamo parlato delle danze che sono quelle forse più da vivere appunto di persona e difficili da spiegare per radio. Abbiamo detto che c'è una tradizione di costruzione di strumenti, una tradizione di canti, e quindi cercheremo di approfondirle prossimamente.
Quindi a venerdì prossimo, in questo caso con Claudio, e salutiamo invece Ilaria.
Vi ringrazio molto per avermi invitato, grazie a voi.
Bene, saluti a tutti. Salute. E alla prossima.
Arrivederci. Ciao.